L'ultimissimo modulo di questo nostro percorso, vedo anche qualche stanchezza, perché quando si arriva alla fine di un percorso che comincia a ottobre, vedo anche qualche vuoto di presenza, insomma, ma sappiamo che il percorso è lungo durante l'anno, e comunque poi domenica discuteremo bene anche dell'anno prossimo, di quanto andiamo a impostare, delle cose che abbiamo in programma e via dicendo. Detto questo, veniamo a questo modo ruota intorno al concetto di innovazione, e sembrava necessario che per affrontare questo ragionassimo anche di impresa sociale e innovazione. Il titolo che abbiamo dato, impresa sociale, partecipazione e innovazione, e lo discutiamo con Carlo Borzaga, che è stato preside della Facoltà di Economia dell'Università di Trento, e con Enzo Mingione, che è stato preside della Facoltà di Sociologia della Bicocca di Milano. Sono entrambi studiosi che su questo hanno lavorato enormemente, quindi possiamo avere la migliore introduzione possibile all'argomento. Borzaga, grazie innanzitutto ancora per la presenza.
Grazie, buonasera a tutti. Appunto, cercherò di star dentro il tema, impresa sociale, partecipazione e innovazione, legando eventualmente poi impresa sociale con innovazione sociale. No? Adesso c'è un po' questa moda di attribuire ad ogni terminologia, ad ogni termine economico l'aggettivo di sociale. No? Ma c'è il capitale sociale, c'è l'economia sociale, c'è l'impresa sociale, c'è l'innovazione sociale, c'è la corporate social responsibility. È perché gli economisti cercano sempre di rubare ai sociologi le loro idee, le loro intuizioni, elaborarle e fare bella figura, come hanno fatto con il capitale sociale, che gliel'hanno espropriato, essendo inizialmente un termine coniato dai politologi, insomma, sociologi, ma non certamente dagli economisti. Ecco, quello di impresa sociale è un termine relativamente nuovo. Si comincia a ragionare di impresa sociale intorno agli anni 80-90, in un periodo in cui mettere insieme impresa e sociale era praticamente un ossimoro, cioè si andava a mettere insieme due cose che stavano in contrasto tra loro. L'ideologia, meglio più che l'idea prevalente, era che business of business is business, cioè che l'unica cosa a cui deve pensare l'impresa è fare profitti, al resto ci pensavano i mercati. Chi ha proposto questa terminologia ha fatto un atto coraggioso, diciamo, anche dal punto di vista semantico. È un concetto dove l'Italia è stata sicuramente, ha avuto un ruolo di pioniere, perché è stata il primo paese di fatto a inventarsi una forma di impresa, che tra l'altro non ha inventato il Parlamento, ma hanno inventato le persone, i gruppi della società civile, che è appunto la legge sulle cooperative sociali, che nasce come forma per la gestione del volontariato inizialmente, addirittura, di un volontariato degli anni 70 e 80, ma poi dopo quella legge del 91, nel 2005, ha approvato un'ulteriore proposta di legge sull'impresa sociale, che consente di fare imprese sociali anche con altre forme giuridiche, tra l'altro sia la fondazione che l'associazione che la SRL. Oggi siamo in una fase di nuova riforma anche di questa normativa, all'interno della più generale riforma del terzo settore, che Renzi ha lanciato qualche tempo fa e che adesso ha avuto già un primo passaggio alla Camera e al Senato, e poi vabbè, insomma, sono i decreti delegati. E dentro quella riforma c'è anche una parte, l'articolo 6, in cui si danno alcune indicazioni per la riforma di questo istituto dell'impresa sociale. È un concetto che ha però progressivamente attirato l'attenzione sia degli studiosi, economisti, sociologi, ma poi in particolare negli ultimi anni aziendalisti, e ha attirato l'attenzione di governi e parlamenti. Sono credo 14 paesi che hanno approvato leggi sulla cooperazione sociale simili a quella italiana, non esattamente uguali, ma insomma con molti aspetti derivati dall'esperienza italiana. Quasi tutti i paesi europei hanno una legislazione che, al di là del nome utilizzato, di fatto fa riferimento a queste forme di impresa. Perfino in Inghilterra, dove non c'è mai stata una cultura della distinzione fra tipologie di impresa, è stata approvata una legge, quella sulle community interest companies, che in qualche modo definisce una forma di impresa che deve operare nell'interesse generale, nell'interesse della comunità. Nel 2011 poi la Commissione europea ha riconosciuto, attraverso una sua comunicazione, ha riconosciuto l'esistenza di queste forme di impresa e ha individuato una serie di misure di sostegno al loro sviluppo, tra cui per esempio la possibilità di utilizzare i fondi sociali, non solo l'FSE ma anche il FERS, quindi quello più ricco, diciamo, dei fondi, e ha già modificato nel 2014 la normativa sugli appalti, meglio, ha modificato la normativa europea sugli appalti, l'Italia non l'ha ancora recepita, dove per tutta una serie di servizi è prevista la possibilità di appalti riservati a queste forme di impresa per la gestione di particolari servizi, purché queste imprese abbiano le caratteristiche di cui poi dirò. Il problema è che se in Italia fino a pochi anni fa c'era una condivisione, diciamo, della definizione di impresa sociale, da qualche tempo a questa parte la definizione non è più così precisa, si è avviato un dibattito che ha portato di fatto a proporre anche per l'Italia due concetti diversi di impresa sociale, due definizioni diverse. Beh, quella più tradizionale dell'Italia, cioè quella che poi fa capo all'esperienza della cooperazione sociale e dell'impresa sociale così come normata nel 2005-2006, secondo cui l'impresa sociale è una forma di impresa tendenzialmente collettiva, poi lo vedremo perché prevede dei meccanismi di governance che di fatto la rendono collettiva, non può essere individuale sostanzialmente, di queste caratteristiche poi parlerò dopo, che quindi caratteristiche distintive, quindi è un'impresa generalmente collettiva, con proprie caratteristiche distintive rispetto alle altre forme di impresa, di cui dirò dopo, che contribuiscono tutte insieme a renderla strutturalmente diversa dalle imprese tradizionali. Quindi si crea in qualche modo un'istituzione a sé rispetto alle imprese tradizionali e che deve stare all'interno di confini piuttosto precisi e di vincoli di legge non superabili. Cioè, non è una cosa che si fa oggi e poi si cambia domani, chi sceglie quella forma, sceglie quei vincoli, deve stare dentro quei confini. Se non ci vuole più stare, deve liquidarla e tutto quello che avanza, diciamo, di patrimonio deve andare a attività, diciamo, a sostegno di attività di interesse collettivo. Addirittura le cooperative sociali non possono trasformarsi in una cooperativa ordinaria. Se decidono di non essere più su cooperative sociali, devono liquidare. Quindi confini molto precisi. Invece poi l'altra definizione invece di matrice più anglosassone, diciamo, questa definizione è accettata di fatto in Europa, quasi tutta la normativa europea ha caratteristiche che rendono distintiva questa forma di impresa. Dall'altra invece c'era la definizione più anglosassone, ma io direi statunitense, perché è molto, diciamo, è di origine prevalente statunitense, secondo cui è impresa sociale qualsiasi impresa, quindi non sono più i confini definiti, che si faccia in qualche modo volontariamente, quindi non per obbligo di legge, non perché sia di una forma giuridica, carico di affrontare un problema sociale, ma senza rinunciare all'obiettivo del profitto, quindi è un'impresa a scopo di lucro che, diciamo, sceglie volontariamente di sviluppare anche un'attività sociale, che può essere la stessa attività dell'impresa che ha una finalità anche sociale, ma dove comunque il profitto rimane l'obiettivo principale dell'impresa, e la cui natura sociale viene dimostrata, cioè non è tanto inclusa dentro le regole che governano l'impresa, ma va poi dimostrata ex post attraverso la misurazione d'impatto, di cui si parla tantissimo in questi tempi, no? Devono avere impatti sociali positivi misurabili, o misurati, poi, perché se poi sono misurabili, devono poi essere anche misurati. Questo approccio, in più, diciamo, sempre in coerenza con la tradizione statunitense, pone una grande enfasi sull'impresa individuale, cioè sull'imprenditore individuale innovatore, quindi che ha l'idea, no, che cambia il mondo, più che sull'impresa come istituzione. No? Infatti si parla molto spesso di imprenditorialità sociale invece che di impresa e di imprenditore sociale. Il modello è Yunus, in sostanza. Il modello portato in giro per il mondo, come noi diciamo la Madonna Pellegrina, di questo modello di impresa sociale o di imprenditore sociale è Yunus, quello che ha inventato il microcredito, che ha creato appunto la Grameen Bank e che è presentato al mondo come l'inventore del microcredito, come l'inventore di un credito a cui possono avere accesso anche le persone che non avrebbero titolo ad avere il credito ordinario. dimenticando che il microcredito non ha inventato le casse rurali, le Raiffeisen molti anni fa, però che l'hanno gestito con un'istituzione ad hoc, che era un'impresa a responsabilità illimitata dei soci, invece che con una SPA, come poi ha fatto Yunus con la Grameen Bank, che in realtà non è un'impresa privata, ma è un'impresa a capitale pubblico, in larga parte. No? Ciò nonostante, credo che in quei paesi va benissimo quella banca, perché non è possibile riproporre un modello come quello della cassa rurale, oggi banca di credito cooperativo, forse in America Latina, probabilmente si potrebbe ancora riproporre quelle forme invece delle tradizionali delle nuove istituzioni di microcredito. Queste sono le due definizioni. Questi due modelli in qualche modo entrano in conflitto, perché definiscono due forme, due modalità di ragionamento, due modi di istituzionalizzazione di queste forme di impresa molto diversi. Sono entrati tutti e due nel dibattito italiano nel corso della riforma. Oggi l'approccio governativo la proposta governativa era molto ambigua sul punto, parlava di impatti sociali positivi misurabili e toglieva alcuni vincoli, poi la Camera l'ha un po' modificata muovendosi verso la tradizione più italiana e europea, adesso è al Senato dove qualcuno sta lavorando per modificarla ulteriormente, c'è un conflitto comunque in corso. Ecco, questo per darvi il panorama, perché è importante conoscerlo, perché quando si parla di impatto si fa riferimento a un certo modo di concepire l'impresa sociale e non a quello a cui io sono personalmente più affezionato. Chiariti, diciamo, questi aspetti del dibattito, da qui in poi mi concentrerò esclusivamente sulla prima definizione, cioè tralascio completamente tutto il dibattito sull'imprenditore sociale, sull'imprenditorialità sociale alla statunitense. Tenete conto che, piccolo dato, in Italia esistono 13.000 cooperative sociali, negli Stati Uniti fra low profit companies e B companies, come le chiamano, ce ne sono neanche 3.000, tanto per dare i numeri, perché sennò uno poi si illude, e gli Stati Uniti sono un po' più grandi dell'Italia. Mi concentrerò appunto sulla prima definizione, non solo perché è più in linea con la tradizione italiana, siccome siamo in Italia è quel modello che ci interessa, ma anche perché secondo me è quello più innovativo, più aperto alla partecipazione, visto che si parla anche di partecipazione, ed è quello che è più in grado di dare un contributo specifico alla soluzione di una serie di problemi sociali che non riusciamo a risolvere attraverso l'azione soltanto pubblica e delle imprese tradizionali. Quindi secondo me è un pezzo, diciamo, è uno strumento in più, cosa che invece non è l'imprenditore sociale inteso come nella definizione che vi ho dato. Sostanzialmente la mia impressione è che la seconda definizione, quella di imprenditore sociale, quella statunitense, non sia altro che un'evoluzione post-crisi della corporate social responsibility. È un modo per dare un po' più di anima a un ipotetico comportamento delle imprese che la crisi ha dimostrato non essere proprio tanto socialmente utile, insomma, no? Anche perché molte imprese che hanno fatto operazioni molto discutibili avevano degli interi servizi di corporate social responsibility, insomma, no? Quindi è un po' a tanto del marketing dell'impresa tradizionale più che della creazione di una forma di impresa sociale autonoma. Allora, se questo è vero, quali sono le caratteristiche, andiamo un po' più nel dettaglio, dell'impresa sociale così come istituzione, come istituto a sé stante, con propri confini? Beh, le caratteristiche sono essenzialmente quattro. La prima è banale, è un'impresa, quindi deve essere un'impresa, quindi deve avere natura privata, non può essere un'impresa pubblica, le imprese pubbliche sono un'altra storia, hanno un altro padrone e hanno obiettivi stabiliti da quel padrone che è pubblica amministrazione nel caso specifico, e deve essere impresa, quindi deve produrre beni e servizi e a favore di soggetti pubblici o privati paganti. Quindi io preferisco non utilizzare il concetto che deve poi vendere questi beni e servizi sul mercato, perché non è detto che usi il mercato per vendere i beni e servizi. Diciamo, deve avere una domanda pagante, cioè deve avere un fatturato che deriva dalla vendita di beni e servizi. Attenzione, non vuol dire che li deve vendere tutti allo stesso prezzo, può benissimo venderli a prezzi diversi, applicando quella che si chiama anche discriminazione di prezzo, cioè venderli a prezzi più alti a chi è più ricco e venderli a prezzi più bassi a chi è più povero. Può anche decidere di servire una parte della propria utenza, senza chiedere in cambio nulla. Cioè può svolgere, proprio perché ha delle caratteristiche, altre caratteristiche che poi vedremo, e perché ha una finalità sociale, può anche svolgere una funzione distributiva o redistributiva del valore prodotto, cosa che non succede a un'impresa tradizionale. Questa è la prima caratteristica, è banale, si chiama impresa, quindi non c'è niente di nuovo, se non il fatto che non è detto che debba per forza né basare le proprie entrate sui prezzi, può benissimo basarle su partecipazioni di tipo associativo, per esempio. L'impresa sociale può benissimo vivere di quote associative a fronte delle quali fornisce dei servizi. Poi la quota associativa può essere uguale per tutti, i servizi no. I servizi possono essere diversificati a secondo della domanda. Chi paga uguale e chiede meno vuol dire che condivide il fatto che qualcun altro che paga uguale prenda di più. Se no, esce dall'associazione, esce dall'impresa, non la finanzia più. Non solo, ma può anche non necessariamente vendere tutto a prezzi fissi. Può benissimo decidere di variare il prezzo a secondo del bisogno. La seconda caratteristica è che deve avere un'esplicita finalità sociale. Cioè questa deve essere, diciamo, o vincolata per legge, oppure stabilita per statuto. E deve tradursi, non basta che sia una generica finalità sociale, ma deve tradursi nella produzione di un bene o di un servizio che la comunità di riferimento ritiene in grado di soddisfare l'interesse generale o una componente dell'interesse generale. La definizione che dà la 381 della cooperativa sociale da questo punto di vista è molto evocativa, molto più di quella dell'impatto sociale. Dice che la cooperativa sociale è un'impresa che opera nell'interesse generale della comunità, all'integrazione sociale dei cittadini. Quindi già lì c'è il concetto di interesse generale che adesso appare in numerosi altri provvedimenti legislativi. Quindi deve avere una tipologia di prodotti in grado di una tipologia di prodotti che soddisfano l'interesse generale, o deve operare in situazioni in cui il prodotto ha comunque una finalità di interesse generale. Allora quindi l'impresa sociale può essere vincolata o su una particolare tipologia di servizi sociali, sanitari, assistenziali, culturali, eccetera, oppure su un particolare target di soggetti, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che vuol dire che quell'impresa che produce qualsiasi bene e servizio che riesca a vendere sul mercato, in quel caso sì, lo vende sul mercato, lo fa però finalizzando quell'attività all'inserimento lavorativo di svantaggiati e ha un obbligo di assunzione di una certa percentuale di questi lavoratori. Quindi il vero obiettivo, diciamo, l'attività produttiva è strumentale rispetto all'obiettivo, oppure può produrre un qualsiasi bene e servizio ma con una finalità che sia chiaramente di interesse generale. Ad esempio, la legge sulle community interest company non definisce i settori di attività, ma dice che l'impresa che vuole qualificarsi come community interest company deve dimostrare al regulator, cioè a un ente pubblico che controlla, a un controllore, diciamo, dell'attività di queste imprese e che le scrive nell'apposito, che è incaricato di scrivere o di non iscrivere nell'apposito registro, deve dimostrare che l'attività che svolge è nell'interesse della comunità e non dei proprietari. Poi io ho chiesto una volta al regulator che cosa, come fanno loro a fare questo test, no, del community interest, e lei mi ha detto il senso comune dell'uomo della strada. Se gestire l'ufficio postale in quel paese dove non c'è nessun altro che lo fa, o gestire il negozietto di vicinato in quel posto in cui nessuno farebbe un'attività del genere perché non è remunerativa, loro mi dimostrano che questo serve per la comunità, per me va bene, è una community interest company e quindi può beneficiare delle agevolazioni previste. Però in tutta la legislazione, che ne dicano i sostenitori della seconda tesi, della seconda definizione, c'è un vincolo di qualche tipo sul prodotto, sull'attività, sulla finalità, ed è un vincolo che va certificato e dimostrato. Le imprese sociali di inserimento lavorativo in Italia devono denunciare all'INPS i soggetti svantaggiati che assumono. Questi soggetti devono essere certificati, devono avere la certificazione. Lo svantaggio ha una durata prevista da chi certifica, cioè da una pubblica amministrazione, e a quei lavoratori vengono attribuiti i contributi figurativi. Per cui se un lavoratore che ha lavorato in cooperativa sociale per 30 anni con la definizione di svantaggiato perché è per esempio invalido all'80%, percepirà lo stipendio, perché questa è la finalità delle cooperative sociali, non è far borsa lavoro, ma è dare lo stipendio, e quando andrà in pensione riceverà la pensione calcolata sullo stipendio che ha ricevuto, anche se non ha mai pagato un euro di contributi. La terza caratteristica è che devono essere vincolate alla distribuzione di utili, e questa è quella che fa più arrabbiare quelli che vorrebbero portare avanti una definizione diversa. Attenzione, è vincolata, o perché il vincolo sulla distribuzione di utili è un vincolo abbastanza complicato, e si articola almeno su due fronti, sugli utili correnti e sul patrimonio. Sono due cose diverse. Le imprese sociali, alcune sono vincolate in modo totale sia sulla distribuzione di utili correnti, cioè di quelli che si producono anno dopo anno, sia sul patrimonio. Il vincolo sul patrimonio, il vincolo sull'utile corrente è: non puoi distribuire utili, devi tutti portarli, si dice anche nelle cooperative, a riserva, comunque a patrimonio. Il vincolo sul patrimonio vuol dire che in caso di scioglimento dell'impresa, in caso di liquidazione, in caso di vendita dell'impresa ad altro soggetto, laddove questo possa essere fatto, nel caso delle cooperative sociali abbiamo detto non è possibile, tutto il patrimonio che rimane, dopo aver pagato i debiti, i mutui, eccetera, non può essere distribuito fra i soci e va o in beneficenza, se si tratta di una fondazione, un'associazione, oppure al fondo dei mutualistici nel caso delle cooperative. Questo significa che di fatto questa impresa è un'impresa che nessuno ha convenienza a vendere, perché se non si guadagna, perché venderla? È un'impresa in cui si entra, si usa, si contribuisce anche alla sua crescita, quando si esce con quello che si è messo dentro all'inizio. Un'impresa così, di fatto, potremmo definirla quasi un bene comune, nel senso che è un'impresa di proprietà. Poi, certo, cattivi manager la possono distruggere, questo sì, possono distruggere un patrimonio, però, guardate, il vincolo è un vincolo molto stringente, molto più che non il vincolo rispetto alla distribuzione di utili correnti. Perché potrei benissimo fare un'impresa sociale, se non ci fosse il vincolo sul patrimonio, che non distribuisce utili per 10 anni. Acquisisce reputazione, diventa un'impresa ad alto valore commerciale, la vendo, e il giorno in cui la vendo porto a casa tutti gli utili generati negli anni passati, o forse anche di più. Ecco, quindi, allora, l'impresa sociale in questo senso che tipo di vincoli ha? Beh, può avere, come dicevo, tutti e due i vincoli contemporaneamente, e a quel punto è davvero vincolata, non può distribuire né utili correnti. Questo però può rappresentare un problema, perché essendo un'impresa a volte ha anche bisogno di attrarre capitale di rischio, pagandolo o remunerandolo in modo parziale. E allora ecco che ci sono, imprese sociali che, nei diversi contesti, compresa l'Italia, il caso delle cooperative sociali, che possono distribuire utili correnti in modo parziale, con quelli che si chiamano anche i cap, cioè possono distribuire solo una certa percentuale di utili e ad ogni quota possono dare un utile non superiore a, nel caso delle cooperative sociali, non oltre 2,5 punti oltre il rendimento dei buoni postali. Quindi se un buono postale oggi rende 2%, può distribuire fino a 4,5 punti percentuali sulle azioni versate. Tutto il resto va a riserva indivisibile e patrimonio indivisibile. Quindi, normalmente nel caso dell'impresa si può anche pensare, riesca comunque un'impresa sociale, di consentire una parziale distribuzione di utili correnti, specialmente sul capitale di rischio, e questo le consente di attrarre capitale di rischio nel caso di bisogno, anche se non lo remunera esattamente come capitale di rischio, ma vincolo totale sul patrimonio. E questo è questo tipo di vincolo in Italia ce l'abbiamo dal 1946, fu introdotto da Basevi per le cooperative che oggi chiamiamo mutualità prevalente, che in realtà non sono mutualità prevalente, ma sono vincolate alla distribuzione di utili. Questa è la loro specificità. Viene riproposto per le cooperative sociali, viene oggi riproposto anche nella riforma, e questo è compatibile con la definizione. Il problema è se si sblocca il patrimonio, che diventa un rischio, oppure se si consentono, remunerazioni del capitale con i profitti correnti troppo elevate. Infine deve avere una quarta caratteristica, e questa ha a che fare con la partecipazione: deve avere una governance inclusiva. Qualcuno dice democratica, in realtà democratico è un termine un po' troppo restrittivo, ma deve avere invece inclusiva, probabilmente più coerente rispetto all'obiettivo ed è anche più flessibile, e deve essere inclusiva non soltanto del principale stakeholder o portatore di interesse. Avete fatto una lezione con Sacconi, quindi gli stakeholder vi suoneranno un termine consueto, ma di tutti i portatori di interesse rilevanti. Questa è una questione su cui insiste molto la Commissione europea, nella sua definizione, e a cui sono molto legati i francesi, per esempio, che hanno creato una forma di impresa sociale in cui c'è l'obbligo di avere almeno 3 stakeholder tra i soci, l'ente pubblico, i lavoratori e un terzo stakeholder, i consumatori, la comunità locale o quello che volete voi a secondo del tipo di impresa. Ecco, questa quarta caratteristica, secondo me, è la più importante, perché poi alla fine è la proprietà e la governance che decide se l'impresa persegue effettivamente quegli obiettivi sociali, se è attenta ad affrontare i bisogni, ed è quella oggi nel dibattito più trascurata. È quella, perché è anche più difficile da normare e anche più difficile da realizzare. La scappatoia di diventare imprese con un solo stakeholder di riferimento è molto praticata, diciamo, è molto attrattiva. Se prendiamo ad esempio tutta la storia della cooperazione sociale italiana, che nasce di fatto come mix tra lavoratori e volontari, oggi in larga parte è cooperazione di lavoro nel sociale. Ha perso la dimensione, cioè non ha perso tanto il volontariato impegnato nella gestione dei servizi, ha perso il volontariato nel governo dell'impresa. Essendo volontariato in molte di quelle situazioni, il tutore, diciamo, potremmo dire il tutore degli interessi degli utenti che spesso non sono in grado di... Però quando io vedo cooperative sociali che fanno asilo nido, che fanno servizi di asilo nido e non includono i genitori nella governance, beh, mi dico, hanno preso una deriva, diciamo, lavoristica che probabilmente non garantisce neppure più che loro stiano rispettando la norma che dice che devono operare nell'interesse generale della comunità e non in quello dei lavoratori. Però su questo ovviamente si può discutere e ci dovrebbe essere qualche riflessione anche all'interno del mondo, di questo tipo di mondo. E così definita l'impresa sociale, è chiaro che è diversa in maniera netta, è strutturalmente diversa, sia dalle pubbliche amministrazioni, dalle unità pubbliche di servizi, sia dalle imprese tradizionali. Il vincolo di distribuzione di utili, lo dice anche la Corte di Giustizia, genera una diversa forma di impresa, per cui si possono avere, per esempio, politiche diverse senza ledere il principio di concorrenza. Nel senso che in questo modo si configura un'impresa che è privata nella gestione, ma è pubblica negli obiettivi, vincolata al perseguimento di quegli obiettivi pubblici, di interesse pubblico, ma è privata nella gestione, dicevo, cioè è privata in tutte le decisioni che riguardano la costituzione dell'impresa, nel senso che sono i privati che decidono se farlo oppure no, le scelte degli obiettivi da perseguire, la scelta delle attività da svolgere e quindi la scelta degli utenti da servire, diciamo dei bisogni da affrontare, ed è privata anche nelle modalità di gestione, non solo dei dipendenti, ma in generale delle modalità con cui l'impresa viene gestita, nelle scelte quotidiane, nelle scelte strategiche che ogni impresa si trova a fare di fronte al cambiamento anche del contesto. Quindi può decidere di cambiare, per esempio, tipologia di servizi, senza passare per nessuna pubblica amministrazione. Può decidere che fino a ieri ha servito un'utenza su base convenzionale con il comune piuttosto che, e domani mattina dire sono stufo di lavorare con il comune, mi metto a produrre direttamente a favore dei soggetti privati. Mi trovo un altro mercato, tra virgolette, anche se appunto parlare di mercato in questo caso non è esattamente corretto. Così definita l'impresa sociale, allora, rappresenta innanzitutto ha rappresentato anche nel panorama socio-economico, ma in particolare nel panorama del welfare e soprattutto del welfare italiano, ha rappresentato una decisa innovazione da due punti di vista. Innanzitutto nel modo di concepire l'impresa. Da organizzazione finalizzata esclusivamente alla generazione di profitti a favore dei proprietari, ricordo la definizione di imprenditore del nostro codice civile, che deve avere natura speculativa. Per cui fino a ieri, fino all'approvazione nel 2005 della legge sull'impresa sociale, chi voleva fare chi avesse voluto creare un'impresa con finalità sociale e vincolo di distribuzione di utili in forma di SPA, non avrebbe ottenuto l'omologa dai tribunali. Così come le cooperative sociali fatte da volontari nei primi anni 80 non ottenevano un'omologa perché non erano mutualistiche, cioè non facevano un servizio, non servivano i soci dal punto di vista dell'interesse dei soci, perché erano volontari, cioè servivano terzi e non i soci. L'unica SPA che io conosca, fatta in quegli anni, in forma non profit, è lo IEO, l'Istituto dei Tumori, ma lo statuto l'ha fatto Cuccia, a quanto mi hanno detto, e forse aveva una influenza sul giudice delle omologhe un pochino più grossa di quella che potremmo avere noi. L'ho scoperto casualmente che è una SPA senza scopo di lucro. Ecco, si passa da un concetto di impresa esclusivamente a fini speculativi, cioè come soggetto che produce un'attività economica ma non per produrre il bene, perché questo gli consente di fare profitti, a un concetto di impresa invece come meccanismo di coordinamento tra soggetti e risorse, quindi persone e risorse, che può perseguire qualsiasi tipo di obiettivo. La mafia è un'impresa, eh? Lo sappiamo tutti, insomma, no? Quelle sociali sono un po' diverse. Quindi può seguire qualsiasi tipo di obiettivo, anche obiettivi sociali, e quindi offrire servizi non necessariamente soltanto secondo le logiche di mercato. Deve garantirsi un reddito per finanziare i costi, ma non necessariamente deve passare per logiche di mercato. Questa rottura del concetto di tradizionale di impresa è poi passato anche, non soltanto nel caso dell'impresa sociale, ma è passato anche in varie altre legislazioni. Per esempio, quando si dice che viene fatta una legge per le imprese innovative, vuol dire che stiamo cambiando il concetto di impresa, perché lì l'obiettivo dell'impresa è fare innovazione, non fare utili. Anzi, quella legge prevede che i lavoratori delle imprese innovative, non sociali necessariamente, che lasciano parte del loro stipendio a capitale nell'impresa per 3 anni, poi possono riprenderlo senza pagare tasse. Quindi l'orientamento è l'impresa finalizzata all'innovazione. Oppure quando si dice quando si fanno leggi sulle imprese con finalità di creazione di posti di lavoro, questa non è una classica funzione dell'impresa. Questa è, ancora una volta, una rottura del concetto di impresa che allarga, no? Che dice no, l'impresa è un meccanismo di coordinamento di risorse e persone volto a raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo, ivi incluso uno sociale. È ovvio che ponendosi come obiettivo un qualsiasi obiettivo diverso dal profitto può operare non soltanto sui mercati tradizionali, nelle forme tradizionali, può adottare anche modalità operative diverse da quelle che invece è costretta a perseguire l'impresa a scopo di lucro. La seconda innovazione che ha introdotto è che lo sviluppo di questo concetto, la sua affermazione, ha ampliato i soggetti che possono farsi carico della soluzione di problemi sociali in forma libera, non su comando della pubblica amministrazione. Cioè ha rotto quell'idea che noi avevamo, io stesso avevo negli anni 70-80, secondo cui ogni problema sociale doveva essere affrontato da un ente pubblico, da una struttura pubblica. E qui ricordo una cosa molto, che poi è l'idea del principio di sussidiarietà, secondo cui i cittadini associati possono operare nell'interesse generale, dove associati vuol dire anche associati in forma di impresa, anche se i giuristi fanno fatica a capire questo, però di fatto è così. Qui ricordo che quando nel 91 si sbloccarono i due disegni di legge sulla cooperazione sociale e sull'associazione di volontariato, che erano bloccati da 10 anni in Parlamento, si sbloccarono dopo che la Corte Costituzionale nell'88 dichiarò anticostituzionale l'articolo 1 della legge Crispi, che prevedeva che qualsiasi attività sociale dovesse essere fatta in forma di IPAB attraverso una fondazione pubblica, anche se costituita da privati, approvata dal Ministero degli Interni, che nessuno ne aveva fatta in tutti gli anni, e ha dichiarato la Corte Costituzionale, dichiarando anticostituzionale questo articolo della legge Crispi, scrisse anche che, secondo la Costituzione, non soltanto l'attività sociale è libera, cioè l'attività di assistenza sociale può essere fatta da chiunque, in maniera organizzata o meno, ma è un obbligo dei cittadini, quello di, secondo la Costituzione, di darsi da fare per migliorare le condizioni degli altri cittadini. E dice anche la Corte, se non esistono forme di impresa adeguate per fare questo, forme organizzative, è compito del Parlamento trovarle, del legislatore trovare le forme. Quella sentenza sbloccò il settore, perché noi eravamo in una situazione in cui in teoria i servizi sociali dovevano essere fatti da istituzioni pubbliche, ma in realtà questi dove le facevano? C'erano un po' di IPAB, che di solito, cioè, quelli erano gli anni in cui le persone con handicap mentale, con problemi psichici, che uscivano dagli ospedali psichiatrici, che nel frattempo stavano non chiudendo ma ridimensionandosi, finivano dove? Nelle strutture residenziali per anziani. e c'erano queste strutture che mescolavano anziani con problemi, con persone con problemi psichiatrici, perché non c'era nessun altro tipo di servizi. Tutti i servizi, sblocca questa situazione, non c'è un'offerta pubblica, si libera il mercato, è stata l'unica forma di liberalizzazione vera che c'è stata in Italia in tutti gli anni, molto più importante delle lenzuolate di Bersani, perché lì si è creato proprio non un mercato, ma si è liberato un settore, in cui sono entrati di fatto in quegli anni, negli anni successivi i soggetti che che in quel momento stavano sviluppando queste forme di impresa. E infine questa l'impresa sociale come innovazione, come idea innovativa e organizzazione innovativa, ha poi innovato anche nel tipo di servizi offerti, cioè ha portato nel settore dei servizi le idee di gruppi di persone diverse dalle pubbliche amministrazioni, che hanno elaborato e disegnato servizi secondo logiche, non soltanto secondo le logiche o secondo gli interessi del welfare pubblico, che comunque è sempre attento più al votante mediano che non ai bisogni dei vari gruppi che ci sono in una società, e quindi ha spostato i servizi verso i portatori di bisogni o i cittadini, diciamo, di nicchia, i portatori di handicap, per esempio, piuttosto che i tossicodipendenti. Se noi vediamo poi negli anni successivi, quando queste imprese sono state fortemente finanziate dall'ente pubblico perché ne aveva bisogno di realizzare quei servizi, sono molto spostate sugli anziani. Perché? Perché l'ente pubblico tira da quella parte lì, il votante mediano sta lì, e quindi li ha tirati verso l'interesse suo proprio attraverso il sistema delle convenzioni. Quindi sono tre le innovazioni. Innova il concetto di impresa, e questa innovazione è stata importante perché ha rotto comunque un'idea di impresa che ormai cominciava a essere un po' stantia, ha rotto l'idea che ha innovato rispetto all'idea che solo il pubblico, il settore pubblico, abbia in carico la produzione di servizi sociali, e ha poi prodotto una serie di servizi sociali completamente nuovi, che prima non esistevano. L'esempio dell'inserimento lavorativo, secondo me, è magistrale. E negli anni in cui vigeva la legge sul collocamento obbligatorio, che nessuno rispettava, o che rispettava come faceva la Fiat, dove ammucchiava tutti i portatori, tutti gli invalidi, come si chiamavano allora. Il settore del mercato del lavoro è quello che li chiama ancora invalidi o disabili, quando invece dovremmo chiamarli diversamente abili, proprio perché sul mercato del lavoro occorre esaltare le loro diverse abilità. Ma comunque, questa è la retratezza, diciamo, della cultura che sta dietro alle politiche del lavoro. E li ammucchiava tutti insieme, poi li faceva, no, selezionare viti e chiodi, e poi li ributtava tutti insieme, pur di dargli qualcosa da fare, perché questi erano i reparti in cui venivano concentrate queste persone. Inventa una forma di impresa, il cui obiettivo è l'inserimento lavorativo, non permanente in molti casi, ma come modalità per poi garantire l'inserimento esterno futuro. Che è un sistema di 5-6 mila imprese oggi, che occupa 30 mila lavoratori svantaggiati con contributi figurativi, quindi certificati dall'INPS e con stipendio. Abbiamo fatto un'analisi costi-benefici, considerando anche quanto la pubblica amministrazione risparmia grazie al fatto che questi domandano meno servizi sociali e non hanno ovviamente i vari trasferimenti, diciamo, alla pubblica amministrazione. Il risparmio è, a secondo dell'area, dai 4.000 ai 7.000 euro all'anno per ogni singola persona. Se si tira fuori uno dal carcere in questo modo, lo Stato risparmia dai 35 ai 50.000 euro all'anno. E di questo nessuno parla mai, perché quando si parla delle carceri nessuno dice mai che gli unici che in questo momento stanno facendo politica alternativa al carcere sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo. Ma qui c'è tutto il discorso dei media e della loro incapacità di cogliere questi bisogni. L'impresa sociale così definita è anche un soggetto che favorisce la partecipazione dei cittadini, perché rispetto, cioè, consente ai cittadini di individuare, di concorrere a individuare i bisogni e anche a inventarsi le soluzioni all'interno delle stesse imprese sociali, ma anche modificando in qualche modo la funzione di preferenza sociale, cioè spostando l'attenzione dei soggetti che hanno le risorse, il pubblico, verso bisogni di cui probabilmente forse non si sarebbero neanche mai occupati. In questo senso, l'avere creato un sistema che produce servizi è stato un modo per fare anche advocacy, no? Verso quei bisogni a cui quei servizi sono rivolti. Noi invece che avere un'organizzazione che fa solo, no, lobby, pressione sul pubblico, niente, la pressione è venuta automaticamente, dimostrando che a quei bisogni si poteva rispondere attraverso la creazione di servizi. Finisco con l'ultima domanda, preso anche troppo tempo, ma può esistere un'impresa del genere? Beh, sì, esiste. Cioè, al di là di tutte le discussioni teoriche, esiste. Esiste in Europa, in quasi tutti i paesi. Quasi tutti i paesi stanno facendo politiche per lo sviluppo di queste forme di impresa. La Francia ha approvato recentemente una legge che riconosce queste forme di impresa. Porto solo due dati, poi chiudo, sull'Italia. Nate spontaneamente nel corso degli anni Ottanta, le cooperative sociali, che è la prima forma di impresa sociale, sono oggi 13.000, hanno un fatturato di circa 10 miliardi di euro, occupano 400.000 addetti, hanno circa 7 milioni di utenti, cioè vuol dire che mezzo welfare italiano dei servizi, non quello dei trasferimenti, è in mano a queste forme di impresa. Durante la crisi, nonostante che la crisi abbia comportato anche una serie di problemi alle finanze pubbliche, che sono comunque una delle principali fonti di reddito, anche perché fanno servizi da cui la pubblica amministrazione deve comunque dar conto, ha aumentato gli occupati di 50.000 unità, da 350 a 400.000, aumentando i posti di lavoro a tempo indeterminato di 55.000, quindi sostituendo una parte delle posizioni a termine, in particolare di lavoratori parasubordinati, con posti di lavoro a tempo indeterminato. Non solo, ma l'insieme delle organizzazioni di terzo settore, non cooperative sociali, quindi fondazioni, associazioni antimorali, che hanno almeno il 70% delle attività dal mercato, cioè che vendono almeno per il 70% del fatturato, ce l'hanno o dalla vendita dei servizi ai privati o a pubbliche amministrazioni, sono 52.000 in Italia, sulle 300.000 totali organizzazioni non profit, hanno 30 miliardi di fatturato, occupano 340.000 persone. L'insieme di queste organizzazioni, quindi siamo intorno alle 70.000 organizzazioni ad oggi, cresciute molto anche nel corso degli anni 2001-2011, come dimostrano i dati del censimento dell'Istat, sono i principali produttori dei servizi di welfare, ma producono anche tutta una serie di servizi ricreativi, sportivi e culturali. E diciamo, sono probabilmente uno dei grandi potenziali per lo sviluppo di tutto quest'ambito di servizi, dove diciamo, il pubblico oggi fa difficoltà o comunque non potrebbe neanche iniziare a produrre perché comunque ha problemi seri dal punto di vista finanziario, e dove sicuramente il for profit difficilmente rientrerà se non per prendersi le parti più ricche, diciamo, di questi settori, tipo le case di riposo, dove si possono anche fare attività speculative. Anche se non tutte queste ovviamente hanno le caratteristiche dell'impresa sociale che ho indicato all'inizio, in particolare non hanno sempre o spesso quella della partecipazione e dell'inclusione di tutti gli stakeholder, dobbiamo comunque considerare le imprese sociali, anche se occorrerà molto lavorare anche negli prossimi anni proprio sui temi della capacità di includere stakeholder diversi. Grazie.
No, grazie mille Bordaga, devo dire un'introduzione straordinariamente chiara alla questione. Prego, Mingione, caro Mingione.
Allora, io ringrazio Carlo Borzaga perché mi ha, diciamo così, aperto il terreno. Mi ha dato tutti i dati chiaramente di come sono importanti e cresciute le imprese sociali come forme di innovazione sociale. Non solo in Italia, ma in Italia, diciamo così, in dimensione comparativa, in cui in Italia sono state e sono tuttora un'esperienza molto importante. Io, visto che già sapete tutto, posso darvi posso fare alcune provocazioni. Carlo Borzaga è partito dicendo il concetto, almeno inizialmente per lui, è un ossimoro. Chiaramente per me è un concetto che è in continua tensione, la impresa sociale, ancora di più di tutte le esperienze di innovazione sociale, essendo un'impresa e quindi essendo un'attività che opera all'interno di un mercato, di una produzione di merci o di servizi che vengono, diciamo così, allocati sul mercato, ha dentro al suo DNA una forma di dinamica per cui disabilita dei legami sociali. Cioè, è la mia visione fortemente polagnana è che comunque i processi di mercificazione mettono in crisi il sistema delle relazioni sociali, perché trasformando un sistema che era di, diciamo così, di produzione sociale in un sistema o di produzione embedded nell'organizzazione sociale della piccola comunità in un sistema che consuma merci, deve reinventarsi i legami sociali. Allo stesso tempo l'impresa sociale e questo ancora di più tutte le altre esperienze di innovazione sociale che ci sono, che possono anche non essere delle imprese, l'innovazione sociale, l'impresa sociale è un esempio più trattabile, perché avendo questa configurazione particolare di impresa con dei fini sociali, la tensione tra le due parti del concetto, l'essere dentro al mercato, il produrre un effetto di mercificazione e avere anche un impegno di costruzione di legame sociale, di costruzione complessa di legame sociale, cioè di produrre dei benefici per la comunità e produrre anche, come tutte le forme di innovazione sociale, un impatto di inclusione, un impatto di empowerment della gente, un impatto di coinvolgimento e di partecipazione. Per cui Borzaga ricordava anche dal punto di vista delle leggi che hanno legiferato la forma delle imprese sociali in particolare, delle cooperative sociali in particolare, l'idea che siano coinvolti gli stakeholders è un'idea cruciale, ed è un'idea cruciale nei processi di innovazione sociale. I processi di innovazione sociale sono tali perché aumentano le quote di partecipazione, aumentano le quote di coinvolgimento. Se non lo fanno, non sono o dei sistemi pubblico-politici o dei sistemi privati, per cui la gente non deve per forza partecipare. Quindi da questo punto di vista, questa tensione c'è. E questa tensione non significa che allora le imprese sociali sono impossibili, abbiamo visto che sono possibili, si stanno diffondendo, ma che hanno un problema di gestire questa tensione. Questa tensione tra il sociale e l'economico è insita dentro alle imprese sociali e alle forme di innovazione sociale in maniera molto forte, ed è produce dei risvolti sia sull'economico sia sul sociale. In linea di massima il discorso poi è un discorso sulle trasformazioni del welfare, perché l'abbiamo visto, le imprese sociali sono importanti in quanto sono uno dei protagonisti del cambiamento del welfare nei paesi industriali avanzati, il cambiamento delle modalità di produrre dei servizi e delle forme di protezione sociale. A delle persone in un contesto che sta cambiando rapidamente, in un contesto che sta diventando più anziano, dove le speranze di vita sono sempre più lunghe, quindi c'è una popolazione sempre più anziana, a un contesto che è sempre meno organizzato in termini di famiglia, attorno a delle famiglie nucleari molto standard, anche perché per una questione demografica, perché le famiglie si formano più tardi, non c'è bisogno di parlare delle coppie gay, basta pensare a che le famiglie si formano più tardi, che hanno meno figli, che sopravvivono molto più a lungo all'uscita dal nido dei figli adulti. Quindi da questo punto di vista c'è un sistema di protezione, ad esempio familiare, che sta cambiando rapidamente nei paesi industriali avanzati. le forme lavorative, di nuovo il lavoro sta cambiando rapidamente, sta diventando molto più eterogeneo, molto meno stabile, molto meno standardizzato di quanto non lo era in passato. Questo cambiamento produce il fatto che, diciamo così, la rappresentanza dei lavoratori diventa complicata. Se noi vogliamo rappresentare dei lavoratori che sono tutti, diciamo così, operai di fabbrica, non è mai stato così, insomma, e poi soprattutto in Italia, dove ci sono sempre state le piccole imprese, è sempre stato molto più complicato di così. Ma comunque la rappresentanza di una serie di lavoratori che hanno le stesse condizioni di lavoro è molto diversa dalla rappresentanza di questa categoria di lavoratori che cresce più di tutti gli altri in tutti i paesi industriali avanzati, che sono questi nuovi professionisti, che sono questi nuovi lavoratori autonomi che non hanno dipendenti e che però vivono di, noi li potremmo chiamare partite IVA, vivono di contratti, diciamo così, che sono autonomi o semi-autonomi, delle modalità autonome e semi-autonome molto variabili, diventa molto difficile. Dentro a questo cambiamento, che richiede tutta una serie di adeguamenti delle nostre protezioni di welfare, chiaramente c'è l'importanza che hanno assunto le forme di innovazione sociali, e dentro le forme di innovazione sociali quelle forme di imprese sociali. Quando Carlo Borzaga dava i numeri alla fine, questi numeri importanti in Italia, ma non solo in Italia, sono dovuti al fatto che la risposta al cambiamento è data in parte, non in tutto, da questo tipo di risposta. La questione all'interno dei nostri ragionamenti sul welfare è quanto regge, diciamo così, questo contributo rispetto a una protezione equa di welfare. Quanto le imprese sociali e le innovazioni sociali sono capaci di sostituire l'impegno pubblico? Allora la mia risposta è non molto, perché l'impegno pubblico ha una missione universalistica. Tutto ciò che è privato o anche sociale, anche molto meritevole, ha dei perimetri di intervento che non possono mai essere universalistici. E allora un riflesso dell'importanza che hanno in Italia le cooperative sociali e le imprese sociali è dato dal fatto che il welfare italiano è sempre stato molto disomogeneo e squilibrato, soprattutto perché veniamo non tanto da una industrializzazione omogenea, ma da un processo di industrializzazione disomogenea, con tante piccole imprese e tante imprese familiari e tanti lavoratori autonomi, anche tradizionali, ma la trasformazione con innovazione sociale è una trasformazione molto che riproduce delle forti diseguaglianze, ad esempio delle forti diseguaglianze geografiche tra nord e sud. Le iniziative di innovazione sociale, le imprese sociali sono più diffuse in alcuni contesti, meno diffuse in alcuni contesti, e se noi le prendiamo come una risposta a dei bisogni della popolazione, dobbiamo tener conto che ci sono dei bisogni di alcune popolazioni che restano scoperte. Quindi da questo punto di vista noi nell'ambito della trasformazione del welfare dobbiamo prendere in conto che o manteniamo molto forte la nostra mobilitazione a favore di un impegno pubblico universalistico accanto alla e come supporto della diffusione delle imprese sociali o delle innovazioni sociali, oppure in realtà noi andiamo verso delle forme di protezione dei cittadini, delle forme di cittadinanza molto disomogenee e molto squilibrate. E questo è quello che tutti gli studiosi del welfare italiano continuano a sottolineare. Ci sono tutti questi fenomeni innovativi, hanno degli aspetti particolarmente positivi, ma non risolvono uno dei problemi di fondo del sistema italiano di protezione sociale, che è quello di essere particolarmente squilibrato. Particolarmente squilibrato non solo in termini geografici è più visibile, in termini geografici è visibile e sotto come fenomeno sociale particolarmente sorprendente, perché in realtà nelle località del settentrione che sono più ricche di risorse di mercato, quindi di risorse finanziarie, ci sono anche più risorse di volontariato, anche più risorse di terzo settore, anche più risorse di cooperative sociali, cioè c'è una specie di sommatoria di presenza di risorse aggiuntive. Quindi da questo punto di vista questa cosa va tenuta presente. La crisi ha avuto ovviamente un impatto molto forte, perché la crisi gestita con delle politiche di austerità che hanno fatto tagliare la spesa pubblica sociale ovviamente ha aumentato questo risvolto di incontrollata squilibrio nella fornitura della protezione. E ha avuto un altro aspetto che noi non discutiamo, non discutono gli economisti, ma in realtà non ne parlano quasi mai nemmeno i sociologi, che invece ne dovrebbero parlare. Gli economisti non lavorano su questo terreno, i sociologi invece dovrebbero lavorare un po' sul terreno di come sono fatti e di quale incidenza hanno sull'intervento le élite pubbliche e burocratiche. Là, in realtà, un'altra delle questioni fondamentali è che in realtà la crisi ha prodotto, ha accelerato, diciamo così, i processi di finanziarizzazione hanno accelerato la degenerazione dell'impatto dell'élite, delle reti di élite pubbliche, non solo in termini pubbliche e burocratiche, non solo in termini di corruzione, anche in termini di corruzione, ma anche in termini di difendere degli interessi particolari di quelle élite stesse, degli interessi ad essere rieletti, degli interessi ad essere promossi, ad avere un ampliamento della burocrazia. Max Weber diceva: guardate che la burocratizzazione è un processo positivo, ovviamente, della società contemporanea, perché permette l'applicazione della legge nei confronti di tutti, ma anche allo stesso tempo è un concetto in tensione, perché i burocrati difendono i loro interessi, quindi difendono ad esempio l'espansione burocratica e quindi diciamo così difendono l'allargamento di questo esercito. Ecco, questa cosa è un'altra trappola interessante che coinvolge le cooperative sociali, le iniziative quando hanno bisogno di legittimazione pubblica e quando hanno bisogno, come hanno bisogno molto spesso, di fondi pubblici. Allora io non è che voglio mettere il coltello nella piaga, poi dopo concludo con qualche nota di ottimismo, perché altrimenti andiamo a casa troppo depressi, però voglio dire non dimentichiamoci lo scandalo delle cooperative romane. Questo scandalo delle cooperative romane non va nemmeno drammatizzato, non tutte le cooperative sono così, le cooperative sociali in linea di massima non fanno questo, però questa connivenza tra una dirigenza che è particolare e le autorità pubbliche che devono dare i finanziamenti e le autorizzazioni ad operare a delle iniziative di innovazione sociale è una cosa pericolosa su cui non possiamo abbassare la guardia. Allora, quando l'anno scorso sono intervenuto, non mi ricordo più su che cosa, e ho fatto le mie conclusioni, ho citato questo studioso tedesco che è molto pessimista, che si chiama Wolfgang Streck. E questo studioso molto pessimista, Wolfgang Streck, possiamo però accreditargli un pezzo meno pessimista, perché lui dice: guardate che noi siamo in una transizione, non arrestabile, con degli aspetti critici molto pesanti, le politiche possono guadagnare tempo, guadagnare tempo significa anche, diciamo così, creare delle condizioni di transizione più favorevoli per i cittadini, meno drammatiche per i cittadini. Ci possono essere delle condizioni più drammatiche in cui i cittadini sono impoveriti, abbandonati, non hanno nessuna forma di protezione sociale, o ci sono delle condizioni in cui noi possiamo cercare di resistere, di guadagnare più tempo, di resistere e di inventarci le cose nuove e di andare in una direzione in cui guadagniamo tempo e guadagniamo delle risorse di protezione sociale dentro a questa transizione. Ecco, io credo che su questo terreno è interessante vedere il contributo delle imprese sociali e il contributo delle innovazioni sociali, su questo terreno di guadagnare tempo, di inventare delle pratiche che sono delle pratiche che possono essere indirizzate in maniera più universalistica, soprattutto se i cittadini si mobilitano perché il bene pubblico resti al primo posto, che possono essere dei modi per risparmiare spesa, come diceva Borzaga prima, e quindi per redistribuire la spesa verso nuove forme di protezione, utilizzando questi risparmi, e possono essere delle forme in cui noi ci reinventiamo la partecipazione, perché noi a questo punto siamo in una società in cui dovremmo tutti partecipare di più, anche perché tutti sono più istruiti, tutti sono più informati, tutti hanno l'accesso a degli strumenti di informazione di altre tecnologie meravigliosi, eppure siamo in società in cui questo si traduce molto spesso, soprattutto nel piano della politica, in una diffusa disaffezione. Ecco, allora dobbiamo reinventarci delle modalità di affezione politica che non saranno per i partiti, saranno per le imprese di innovazione sociale, saranno per le imprese sociali, saranno per le forme di solidarietà di strada, saranno per la rifondazione di comunità di vita più tolleranti e più aperte e così via, e questo è, diciamo così, un modo per guadagnare tempo.
Grazie. Grazie, come vedete c'è discussione anche nell'impostazione dei nostri relatori, quindi motivo in più per, come dire, una... sentire pareri, interventi da parte vostra. Prego. Prego, prego, prego.
Non so se la domanda è pertinente. Provo a farla.
Tutte le domande.
Sì, va bene.
Le risposte possono essere date.
Questo.
Va bene.
Per qualche dollaro in più, giusto?
Va bene. Allora, la prima domanda è: fra le numerose imprese che avete citato, cioè nel numero, quante di queste imprese operano nel campo agricolo? Nel campo agricolo, cioè, adesso preciso meglio la domanda, se non ho capito male, Libera, che è questa impresa che è abbastanza nota, no? Ecco, penso che sia un'impresa sociale, se non lo è, già se... No, perché in effetti nel settore agricolo c'è la necessità di mettere insieme produttori, consumatori, eccetera, eccetera. E vorrei capire se questa è una cosa che già hai presente oppure no. Grazie.
Allora, io volevo fare tre domande. Intanto, per quanto riguarda l'impresa sociale, abbiamo sentito molto bene le caratteristiche che deve avere. Forse abbiamo dato per scontato, almeno io non ho sentito, i vantaggi poi dell'impresa sociale. Li immagino, ma sarebbe interessante saperli un po' di più. Poi un'altra informazione interessante potrebbe essere se si conosce, fatto 100, il fatturato dell'impresa sociale, quanto questo fatturato viene dal pubblico e quanto invece l'impresa sociale vende sul mercato. La terza domanda è: che differenze ci sono tra una fondazione partecipata e un'impresa sociale? Perché per esempio il FAI è una fondazione, mi risulta. Perché non è un'impresa sociale? Non lo so, siccome non conosco bene, potrebbe essere interessante capire quando è conveniente l'uno e quando è conveniente l'altro, perché uno sceglie uno, perché sceglie l'altro.
Grazie. Altre domande? Considerazioni? Come?
Quindi si va aperto.
Va bene, allora, cominciamo e poi eventualmente riprendiamo.
Sì, sono un po' più tecniche. Allora, per quanto riguarda l'impresa sociale, allora, innanzitutto separiamo l'impresa sociale dalla cooperativa agricola, perché quella ha un ruolo importante nell'economia italiana, anche se è un'altra cosa. No, diciamo imprese sociali agricole. Beh, in questo caso di fatto possono essere solo imprese sociali di tipo B, perché l'agricoltura non è considerata un bene di interesse collettivo. Ci sono una serie di esperienze di due ordini in agricoltura. Il primo sono cooperative sociali di inserimento lavorativo, che prendono in gestione delle aziende agricole o che acquistano o che ricevono gratuitamente in gestione dei terreni agricoli, e su quei terreni sviluppano attività di inserimento lavorativo, oppure, diciamo, questa è una cosa forse più interessante, mettono insieme accoglienza di persone in stato di disagio, no? Quindi con un parziale finanziamento pubblico dirette, insieme con un'attività agricola che rende, quindi rendono sostenibili, mettendo insieme attività agricola e attività sociale, rendono sostenibile l'attività complessiva, che non starebbe in piedi solo sulle rette e non starebbe in piedi solo sull'agricoltura. Poi ci sono cooperative tipo B che fanno di inserimento lavorativo, che fanno altre cose e anche agricoltura. Parlavo l'altro giorno a Castelfranco Veneto, loro hanno un grande consorzio di cooperative, la prima azienda sociale, la prima azienda di Castelfranco, hanno preso in gestione da un ASL o da un comune, non lo so, hanno litigato per 20 anni, comune ASL, poi quello che ha vinto la causa ha dato, non sapeva cosa farne di questa azienda, che nel frattempo era stata abbandonata, e hanno data in gestione a questo consorzio, il quale farà un ciclo intero del latte e lo gestirà per fini di inserimento lavorativo, fondamentalmente rientra nella... Poi c'è invece il caso delle cooperative di Libera Terra. Libera Terra è un'associazione, è un marchio, oltre che essere un'associazione di promozione, di advocacy, la quale sostiene una serie di iniziative cooperative, non solo cooperative, ma quando fanno attività agricola cooperative, che normalmente gestiscono terreni confiscati alla mafia, dati loro in gestione, anche qui in genere con finalità di inserimento lavorativo. Io vedevo l'altro giorno i dati: su 480 beni confiscati affidati a organizzazioni di terzo settore, strutture abitative piuttosto che centri o aziende agricole, 120-130 sono gestiti da cooperative sociali, Alcune però di queste non gestiscono solo quel bene, gestiscono più beni, oppure sono cooperative, ce ne sono anche a Milano, che hanno la loro attività e a cui è stato aggiunto anche il bene confiscato, perché ce ne sono anche in Lombardia, il 30% dei beni confiscati è in Lombardia. Quindi c'è un movimento. Queste cooperative agricole, non queste della Libera Terra, ma quelle cooperative agricole sociali, c'è in discussione, c'è in dibattito in Parlamento una legge di riconoscimento di queste forme di impresa sociale agricola. Ecco, so che c'è una discussione, non l'ho seguita molto, mi pare che insomma ci sono tante idee confuse sul tema, non hanno ancora deciso dove andare, però è in discussione alla Camera, non so in quale commissione, una legge che riconosca l'agricoltura sociale, la chiamano questa. Quindi c'è. Lascio per ultima. Il fatturato da enti pubblici. Dobbiamo distinguere fra cooperative di servizio di tipo A, servizi sociali, educativi, socioassistenziali, e cooperative di inserimento lavorativo. Le prime dipendono intorno al 78% da risorse pubbliche. Questo però è dovuto anche al fatto che fanno attività che sono di pubblico interesse, cioè difficile sganciare queste. Il giorno in cui cominciano a fare altri tipi di servizi, culturali e ricreativi, no, quelli, infatti poi dirò, invece quelle di inserimento lavorativo hanno una dipendenza media del 50%, in media, ci sono situazioni in cui dipendono al 90% dal privato. Comunque, nella media 50%, il 50% di risorse pubbliche, nel 60% è garantito, è ottenuto attraverso la partecipazione a gare. Quindi
dipendenza dal privato.
Diciamo, quelle di inserimento lavorativo dipendono al 50 al 50, grosso modo, dal pubblico e dal privato. Con casi in cui, risito a Castelfranco Veneto, dipendono al 90% dal privato. Con cooperative che hanno scelto di in questo caso è più facile, di operare solo col privato, perché la pubblica amministrazione paga poco, paga male e paga tardi. E quindi è meglio operare con i privati. Quelli che facevano verde pubblico, molti sono spostati e fanno verde privato. Del 50% che hanno dal pubblico, il 60%, quindi più della metà, deriva dalla vincita di gare, dove spesso concorrono anche imprese tradizionali, artigiani, SRL, eccetera. Quindi, diciamo, se consideriamo mercato anche quello, dipendono dall'80% dal mercato, dal 20% dal pubblico. Dal pubblico ottengono, però hanno il vantaggio degli oneri sociali scontati per i lavoratori svantaggiati. Differenza tra fondazioni. Allora.
Non pagano le tasse?
No, pagano tutte le tasse. Tutte le tasse. Dicevo lui prima che un'idea diffusa in Italia è che le cooperative pagano meno tasse, comprese quelle sociali. È un'idea sbagliata, messa in giro dal vostro conterraneo Capriotti. Certo, allora ha due vantaggi. Le cooperative di inserimento lavorativo non pagano oneri sociali per i lavoratori svantaggiati, i quali hanno i contributi figurativi. Questo comporta che laddove lo stipendio lordo è uguale per l'operatore normodotato e lo svantaggiato guadagna di più, perché non paga neppure gli oneri sociali a carico del lavoratore, e questo crea qualche problema, ovviamente. È una forma per riconoscere la mancata produttività, cioè il gap di produttività. Le cooperative di tipo A, invece, quelle di servizi, hanno un vantaggio fiscale meno visibile, che è l'IVA al 4%, che ha un doppio vantaggio. Ovviamente fa costare meno il prodotto, perché se io faccio un'ora di assenza domiciliare al 4, da 10 euro diventa 10,04 euro e 40 centesimi. Se ho il 20 diventano 12 euro. Che per chi fa attività sul privato comincia a fare la differenza, ma soprattutto consente di scaricare l'IVA, cioè si paga l'IVA al 4, si scarica l'IVA al 20. Quindi anche cooperative che hanno l'80% del fatturato che va al lavoro e il 20% che va ad acquistare beni e servizi, con quel 20% spesso vanno in credito di IVA e quindi questo è un'entrata aggiuntiva. Questi sono i due vantaggi. Per il resto sì. Tu fai 100.000 euro di fatturato. Sì. Scarichi tutta l'IVA.
Certo.
No, scarichi al 20. Cioè al 22. Scarichi l'IVA che paghi. Cioè, se tu hai 100.000 euro di fatturato, d'accordo?
Io
e fatturi tutto il fatturato. Sì, la cooperativa ti fa tu.
E mi manda un dipendente che lavora per la polizia.
No, 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 quel caso lì paga tutta l'IVA. No, no, io sto parlando
di servizi.
No, di servizi sociali, cioè la cooperativa che ti manda. La cooperativa che ti fattura tu a te privato, che fattura a te privato l'intervento di assistenza domiciliare. D'accordo? Supponiamo che tu ti servi una cooperativa. La cooperativa paga gli interi contributi quando costa di più della badante, a differenza del, lì c'è un problema di concorrenza sleale del contratto delle colf, che il legislatore si è dimenticato, per cui oggi le agenzie di lavoro interinale possono usare il contratto delle colf, le cooperative sociali no, ma questo fa parte del casino della nostra, nel nostro paese. Ma se lei prende, si fa fare un servizio e le costa 1000 euro, ok? La cooperativa fattura a lei 1040 euro, il 4%. Ok? Se quella cooperativa di quei 1000 euro, 800 li spende per pagare i lavoratori e 200 per acquistare i detersivi, dove paga il 22, lei accumulerà su quei 200 euro, quanti sono? 48 euro. Ne incassa 40, ne scarica 44, guadagna 4 euro. Quindi questo è un vantaggio fiscale indiretto, ok, questi sono i due benefici. Poi l'altro beneficio che hanno le cooperative, sì, è partita a giro, bene o male azzerano l'IVA. Attenzione però, se tu fossi un ente non commerciale, l'IVA non la scarichi, e quindi molto spesso tu non la scarichi, e c'è questa idea che se tu sei ente non commerciale si guadagni perché non paghi le tasse sugli utili, ma se non fai utili paghi l'IVA, conviene diventare ente commerciale spesso anche se non lo sei, perché scaricando l'IVA paghi molto meno tasse di quante ne risparmi oggi col fatto che hai gli utili, no, che non paghi tasse su utili non distribuiti, tanto non fai utili, e se poi li fai, se sei associazione, un modo per nasconderli c'è sempre, tanto falso il bilancio non è ancora stato dichiarato reato, e poi quello lì è un falso il bilancio di poco conto. Qualche battuta ci vuole, perché l'altro beneficio che hanno è che non pagano imposte sugli utili non distribuiti, tranne che sul 3%, perché Tremonti si è inventato pure questa. Vabbè. Comunque, diciamo, grosso modo, a differenza delle altre cooperative che pagano le tasse anche su una quota parte degli utili non distribuiti, dopo che Tremonti nel 2002 ha modificato la normativa fiscale, queste cooperative, quelle sociali, non pagano tasse sugli utili non distribuiti, però insomma, sono cifre modeste. Che però è un incentivo importante a capitalizzare, a patrimonializzare. Queste cooperative hanno un patrimonio significativo. Le cooperative sociali italiane hanno 2 miliardi di patrimonio, che sono tutto patrimonio accumulato con le riserve indivisibili. E durante la crisi hanno aumentato gli investimenti del 45%. Cioè, per dare un'idea di come il settore del sociale comunque ti costringe, no? Anche se hai pochi soldi, li trovi per riuscire a fare il mestiere. Questione delle fondazioni, allora. La fondazione in Italia sarebbe un patrimonio per uno scopo, secondo il Codice Civile. Questo vi dà l'idea anche dell'evoluzione che c'è stata in questi anni. Dopodiché, come ho scritto io negli anni 2000, quelle che avevano il patrimonio, le fondazioni bancarie, non c'avevano scopo, ma vincoli. Quelle che avevano lo scopo non c'avevano il patrimonio in Italia, perché le fondazioni, non so, che davano le borse di studio ai giovani, ne davano una ogni 10 anni, perché per accumulare i soldi per dare la borsa, avendo patrimoni molto piccoli, non potevano... Dopodiché c'è stata tutta un'evoluzione, per cui si è venuta avanti questa idea della fondazione di partecipazione, e non solo, ma mentre inizialmente le fondazioni dovevano essere un patrimonio per uno scopo, quindi non potevano svolgere attività di gestione d'impresa, nel tempo sono diventate, nessuno ha più detto niente sul fatto che si mettevano a svolgere attività d'impresa, uguale per le associazioni. Secondo il Codice Civile, l'associazione è un ente ideale che non può svolgere attività di impresa. Fino agli anni 90, col cavolo che voi facevate attività di impresa con un'associazione, non potevate fatturare, non potevate fare... Oggi questo è ammesso, tu fai l'associazione senza riconoscimento, senza andare dal notaio, vai all'ufficio delle entrate e ti danno il codice fiscale. Denunci in Camera di Commercio, tu sei e svolgi qualsiasi attività, puoi svolgere attività... per milioni di euro, come associazioni nessuno ti dice niente. Nel caso in cui fallisci non si sa più come fare. Infatti il caso del San Raffaele è un caso classico, fondazione che non pubblica bilanci, non ha obblighi come impresa, fallisce e il giudice dice, beh, messo davanti al fatto che deve pur applicare una qualche legge, applica la legislazione fallimentare delle imprese, anche se non è un'impresa. Quindi si è creata questa, che poi il diritto materiale sostanzialmente è andato oltre il codice civile, non gliene frega più niente a nessuno, questo è il punto, per quanto riguarda le nostre attività, sono tutte fuori dal codice civile, se non pure poche che fanno attività di promozione, di advocacy. Dentro questo si è creata questa forma di fondazione con i soci, che è la fondazione di partecipazione, che si presta molto bene a svolgere attività d'impresa, attività produttive, in condizioni di rischio. Perché? Perché invece che avere un patrimonio che non puoi toccare, di cui dovresti, dovendo vivere sul rendimento di quel patrimonio, che vuol dire che devi avere minimo un miliardo per poter fare un po' di attività, e dove il miliardo dove lo trovi, i soci si impegnano a versare una certa cifra annuale. Quindi tu hai un patrimonio reale che depositi, poi ne hai uno virtuale, che è la promessa che i soci fanno di darti annualmente X mila euro per i prossimi 5, 6, 10, 12 anni. Quello vuol dire che tu puoi contare ogni anno su quella quota di entrate, meno che il socio non scompaia, non fallisca, eccetera, che sono la base la base del tuo reddito, su cui poi puoi aggiungere altre attività. Quei soldi non sei costretto a gestirli come patrimonio, li gestisci come entrata, e quindi dà una grandissima flessibilità. Questa era nata per gestire le fondazioni liriche, dopodiché tutti hanno detto: perché solo le fondazioni liriche? La usiamo anche per fare altro, e sono nate una serie di fondazioni di questo tipo. Sono imprese? Certo che sono imprese. Sono imprese sociali? No, a meno che non abbiano utilizzato la norma del 2005 che consente di assumere lo status di impresa sociale sottoponendosi a certe regole, ivi compresa quella di pubblicare i bilanci, depositarli, avere i revisori, eccetera, consente di e vincoli di patrimonio che già hanno le fondazioni. Di partecipazione? No. Quella lirica.
Se uno vuol fare una fondazione partecipata.
Di partecipazione?
No.
Chiedere l'autorizzazione a operare, la regione può chiederti, sì, il soggetto autorizzante può avere un suo elenco, un suo registro, ma quel bilancio non ha nessun valore, non ha nessun valore civile, in caso di fallimento non fa testo, perché non è un bilancio pubblico depositato presso un ente riconosciuto come un ente. Io per esempio sono presidente di questo URIX, che è una fondazione di partecipazione, che è stata approvata dal Ministero, data commissario del governo, perché, o dal prefetto, insomma, perché noi operiamo su scala nazionale e internazionale e non deposito nessun bilancio. Perché il Ministero degli Interni non me lo chiede. La regione te lo chiede, diverso. E però un bilancio è come quello di volontariato, depositano il bilancio presso il registro del volontariato, ma quel bilancio non ha una valenza pubblica come il bilancio che tu depositi presso la Camera di Commercio in quanto impresa. Questa è la differenza. Allora, diciamo, è impresa a tutti gli effetti, è impresa sociale, se assumiamo la definizione, giuridicamente lo può diventare, basta che adotti le previsioni del 118-155 del 2006, senza problemi. I vantaggi, no, scusa, c'è ancora una risposta sui vantaggi dell'impresa, no vabbè, fai la domanda, poi rispondo. I vantaggi secondo me dipendono molto dalla governance, perché il vantaggio vero è quello di riuscire in questo modo, con questi vincoli, con queste caratteristiche, ad avere una certa reputazione a livello della società civile, che consenta a quell'impresa di reperire risorse umane e finanziarie che non sono quelle, diciamo, che non sono nella disponibilità di altri soggetti. Queste risorse umane possono essere anche i lavoratori, quindi può stabilire con i lavoratori dei contratti dove l'elemento di reciprocità è più presente, e quindi avere, come risulta anche dai dati, lavoratori che, anche se sono meno remunerati rispetto a quelli pubblici, sono più soddisfatti. Tutto questo, e dopo, vabbè, è chiaro, l'altro vantaggio importante è che, non avendo scopo di lucro e avendo una finalità sociale esplicita, riuscirà a stabilire con gli utenti un rapporto fiduciario molto più qualificato. Perché? Perché non potendo distribuire utile, questa è l'importanza del vincolo, diciamo, non sarà neanche spinta o incentivata a fare utili. E siccome in quei settori gli utili li fai semplicemente o massacrando il personale oppure abbassando la qualità dei servizi, è una garanzia rispetto ai produttori. Così come oggi le casse rurali o le BCC sono diventate una garanzia per i risparmiatori. Hanno avuto un boom dei depositi altissimo, perché? Perché la gente si fida di più di loro che non di Banca Intesa, di Unicredit.
Io aggiungo solo una battuta perché poi dopo
la sua domanda. Volevo dire, lei dal punto di vista organizzativo, poi le iniziative di innovazione sociale hanno delle basi organizzative, quello che volete. Allora, se prendiamo i gruppi di autoconsumo, in cui ci si mette d'accordo tra produttori agricoli e consumatori, quelli hanno un'organizzazione che non è un'impresa sociale, non è una fondazione, non è un'impresa, e può essere un'associazione spontanea, insomma. E ovviamente ha un riconoscimento, hanno diciamo così, anche una base giuridica che poi può venire modificata, perché in realtà nella ricerca di nuove forme di tassazione la nostra classe politica, che di solito non è molto fantasiosa, è molto conservatrice, però su questo è molto fantasiosa, per cercare soldi si inventa tutto. Quindi da questo punto di vista c'è, dietro all'innovazione sociale c'è un tessuto di organizzazione che può essere il più basso.
Prego.
Se uno dei metodi comunque per favorire la diffusione non fosse anche magari rivedere le norme quadro che in qualche modo legittimano la presenza di queste imprese sociali, magari un modello misto tra i due a cui lei prima aveva fatto riferimento, tra uno italiano europeo e uno anglosassone in qualche modo, se la cosa può essere auspicabile o se invece si vedono.
Vai tu prima adesso.
C'è una domanda? Prego. Prego.
Volevo solo sapere se è possibile trasformare un'associazione in impresa sociale. Se è prevista la trasformazione di un'associazione in impresa sociale, quali sono, possono essere i vantaggi? Perché associazioni grandissime ce ne sono tante.
Sì. Sì, previsto. Adesso intanto risponde lui prima.
A volte è complicato, perché bisogna, le associazioni in realtà sono delle aggregazioni di persone con degli stessi interessi che potrebbero non avere nulla a che fare con la base di un'impresa sociale. Se hanno in realtà le condizioni, possono senz'altro trasformarlo, ed è previsto che si trasformi. No, io credo che certamente noi abbiamo bisogno di una cultura del cambiamento. Non so quanto questo possa essere fatto per legge, e soprattutto per legge quadro. In Italia c'è sempre stata un'idea che la legge, diciamo così, attivasse dei cambiamenti. In realtà, da quello che sappiamo, forse io sto facendo il mio mestiere di sociologo, ma vi ha detto anche Carlo Borzaga all'inizio, in realtà è molto spesso l'inverso, cioè sono le iniziative, le attività che si fanno, sono le modalità di montare, diciamo così, delle partecipazioni dentro alle innovazioni sociali che poi, diciamo così, spingono alla trasformazione del quadro legislativo. Quindi io credo che il quadro legislativo, diciamo così, sotto molti aspetti sia inerte. Se vogliamo, è invece molto più dinamico il quadro mediatico. Il quadro mediatico è un'altra cosa, però è difficile controllare il giornale.
Sì, sì.
Ma è quello, a quello secondo me si arriva con diciamo così la diffusione di determinate attività, poi dopo comporta che la legge si adegua qualche volta lo fa la Corte Costituzionale, eccetera, eccetera.
Ma di fatto, diciamo, la normativa è già in corso di revisione, cioè, qui c'è una grande confusione e anche una grande ignoranza. C'è accordo sostanzialmente tra tutti, anche tra coloro che hanno più, diciamo, che tendono più a tenere stretto il vincolo di distribuzione, che si possa adottare per tutte le imprese sociali. Perché la questione è così: le cooperative sociali possono distribuire utili nella misura in cui dicevo, no? Le imprese sociali ex legge 155 no, perché c'era un po' di pasdaran dentro il Parlamento che non hanno, no? Allora, la nuova la proposta di legge del governo è di introdurre per tutte la normativa delle cooperative, cioè che poi non è la normativa delle cooperative, è un particolare modo di gestire il vincolo. Attenzione, perché la normativa sulle cooperative non è una normativa che è, diciamo, molto stretta, perché le cooperative, sulla distribuzione di utili correnti, le cooperative possono distribuire fino al 70% degli utili, cappati al 4,5 o 5, poi a seconda del rendimento dei buoni postali. Per il socio sovventore può arrivare a 2 punti ulteriori, quindi può arrivare a 6,5. Non sono molti gli investimenti che oggi rendono 6,5. Quindi quella normativa è già ampia. Il problema è che c'è una pletora di commercialisti, giuristi e aziendalisti che dicono: ah, bisogna fare la low profit in Italia. C'è già la low profit. La cooperativa in Italia è sempre stata normata come una low profit. Ma il vincolo che conta è il vincolo sul patrimonio, che ha fatto sì che in Italia le cooperative potessero solo continuare a crescere. Le cooperative agricole, ce ne sono di quelli che hanno un valore enorme. Se i soci decidono di venderle e incassare i soldi, solo che non lo possono fare. In Inghilterra hanno demutualizzato i building trust, no? Che erano delle forme di assicurazione che poi facevano i mutui per la casa. Chi aveva le azioni? No, chi aveva le azioni, non c'erano le azioni. Chi aveva affari consistenti, mutui, hanno preso anche 25-30 mila sterline, perché hanno il patrimonio l'hanno distribuito. In Italia questo non si può fare perché c'è il vincolo sul patrimonio. O il governo o il Parlamento lo sblocca, oppure non c'è niente da fare. Questa è la vera cara. Per cui basterebbe che si andasse su quella direttiva lì e il problema sarebbe risolto. Dopodiché, che molte cooperative sociali non distribuiscano utili, questa è una decisione del governo dell'impresa. Ok? E questa, dopodiché, tu hai delle possibilità e non le usi. Per quanto riguarda invece l'associazione, allora la legge la 155 del 2006, decreto legislativo, la legge prima, consente alle associazioni anche non riconosciute di assumere lo status di impresa sociale, ma devono avere almeno il 70% di attività commerciale. Se tu hai un'associazione che vive di donazioni, non è attività commerciale, quindi non puoi diventare impresa. Però se la tua associazione, non so, vive grazie all'offerta di servizi ai soci, no? Allora può diventare impresa sociale e comporta degli oneri, perché devi avere 20.000 euro di patrimonio depositato, quindi devi raccogliere fra i soci 20.000 euro o averli già di tuo e metterli lì sotto forma di patrimonio, devi dotarti dei sindaci, dei revisori dei conti, devi pubblicare il bilancio. Dopodiché, quali vantaggi hai? Hai il vantaggio essenzialmente della responsabilità limitata. A quel punto diventi come un SRL, ancorché in forma di associazione. E quindi, rispetto a eventuali problemi, no, di debiti, fallimento, eccetera, non si rivalgono sul patrimonio i creditori non si possono rivalere sul patrimonio del presidente e dei consiglieri di amministrazione. Questo è il vantaggio. Vediamo se la legge ne aggiunge degli altri, no, se tu fossi onus di diritto, anche come si chiede oggi nella modifica della legislazione, avresti anche il 5 per 1000, eccetera, eccetera. Ma i vantaggi sono solo quelli. Sei più attrezzata rispetto all'essere un'organizzazione che produce in modo sistematico bene i servizi, questo è. Non perdi nulla delle tue caratteristiche, Il problema è che questa legge era stata pensata per traslocare fondazioni, per consentire un trasloco di fondazioni e associazioni. Ci sono molte associazioni di volontariato che sono delle imprese a tutti gli effetti, dove gli operatori sono tutti retribuiti o quasi, e dove il volontariato è rimasto nella governance dell'impresa, cioè dove il volontariato è, sono imprese governate da volontari, ma in realtà il lavoro è dato da lavoratori dipendenti. Sono imprese, certo che sono imprese, sono imprese in cui la proprietà è dei volontari. In questo senso io credo che l'impresa sociale possa essere anche un modo per andare oltre Polanyi, cioè che quella parte di società civile sia propria dell'impresa e la usa per finalità sociali. Chiaramente Polanyi non poteva neanche pensarlo questo, le imprese allora erano capitalisti, monopolisti, ecco. Ma secondo me può diventare uno strumento societario, no? Per gestire una serie di attività. In questo senso, diciamo, la legge ti rafforza, però di fatto cosa è successo? Che nessuna fondazione, nessuna impresa ha fatto l'opzione, sono tutte rimaste dove erano. Dicevo, appunto, il volontariato sta benissimo, un'associazione di volontariato gestisce, non può diventare, può diventare cooperativa sociale, no, perché dovrebbe far fuori i volontari e mettere dentro i lavoratori, perché la legge sulle cooperative ha ancora un'impostazione lavoristica per cui la cooperativa sociale non può avere più del 50% dei soci volontari e quindi non si trasforma mai in cooperativa, ancorché faccia delle attività, e in questo modo vive in una situazione di limbo per cui la situazione di volontariato non fattura con IVA, un giorno ti arriva l'agenzia per entrate e ti fa un mazzo così. Questo è il problema. Sono situazioni dove non è che non possono farlo, ma lo fanno in situazioni molto precarie. Magari avendo forzato anche la norma sul volontariato. In Trentino hanno messo come associazione di volontariato scritta all'albo le scuole materne, che in Trentino sono per il 50% private, dicendo che i genitori sono volontari.
Questo sembra un po' tirata, mi sembra.
Perché? Perché in questo modo la provincia, che ne è il principale, che ne è il finanziatore unico, perché fanno parte del sistema pubblico, si è risparmiata una roba come 1 milione di IVA. Se l'agenzia per entrate un giorno va a sfruculiare, io non vorrei essere il presidente di una di quelle scuole materne, tutto lì. Ma come diceva lui prima, cioè siamo in una fase di cambiamento e quindi bisogna star dentro questi passaggi. Cioè, il fatto che le associazioni possono fare attività di impresa è davvero contrario a tutto il codice civile. È contrario al codice civile, eppure ce ne sono. Vi ho detto, sono 92.000 quelle che hanno almeno il 50% di attività market. 92.000, dice l'Ista. Alla faccia del codice civile. Sì, però no, marginale. Diventi ente commerciale, ma comunque rimani associazione. Vai associazione, certo. Sì, ma il legislatore aveva ammesso solo l'attività marginale. E ci sono associazioni che fanno attività totalmente su base commerciale e nessuno le dice niente. Anzi, basta che paghi le tasse e tutti stanno zitti. Ma io ricordo gli anni 70 quando andavi a chiedere la partita IVA per fatturare, ti dicevano lei è matto se ha un'associazione. Come fa a operare se non ha la licenza, se non hai sei impresa? Cioè tu, oggi queste robe qua non vanno, tu vai via liscio con senza nessun problema. No, è diritto materiale che si evolve, no? Un po' com'è.
Interessante.
In bene. Questo contesto dove...
Bene, grazie Borzaga, grazie Mingione. Lezione francamente di prendere un po'.
Grazie della vostra pazienza.
No, di pazienza, abbiamo imparato un sacco di cose.